Francis.
Abbiamo Tambuscio Marino in linea.
Wow! Marino? Pronto?
Buonasera.
Buonasera, è sempre un piacere sentirti.
Anche per me.
Prego.
Allora, io volevo buttare lì una riflessione. Mm-hmm. Siccome io sono fortemente avverso al politically correct, dirò una cosa che magari a qualcuno non piace. Però
vediamo se piace a me.
Però credo che, cioè, la dico in modo non troppo provocatorio, ma potrebbe essere presa come tale. Allora, io prima ho fatto una citazione da Abramo Lincoln. Ecco, che diceva questa cosa che io condivido moltissimo e che vale ovviamente non solo per quanto concerne la liberazione delle donne, ma
sicuramente.
Adesso, io credo che per mantenere uno stato di oppressione, perché di questo si tratta secondo me, perché noi, allora, un altro personaggio che si chiamava Federico Engels diceva che una società...
Era un grande personaggio, però, un grande personaggio, sì.
E infatti, allora, può essere giudicata proprio considerando la condizione femminile. Allora, in Italia vediamo che lo sviluppo della società è triste, perché la condizione della donna è estremamente contraddittoria.
Triste a dir poco.
E d'altra parte, scusate un secondo, c'è mio figlio che mi disturbava. Allora, dicevo che questa situazione contraddittoria la si vede molto bene poi considerando lo stato della società italiana. Mm-hmm. Adesso, io volevo dire questo, insomma, scusate un po' di confusione, ma per giustificare uno stato di oppressione occorre che chi opprime abbia delle complicità.
E tu pensi che le complicità siano anche femminili? Sono d'accordo.
Ahimè, temo di sì.
No, sono assolutamente d'accordo. Potremmo anche fare anche dei nomi e entrare nello specifico, guarda, purtroppo. Sono d'accordo.
Anche perché gli uomini che commettono violenza sono figli delle donne.
Infatti io dico sempre che uno dei problemi maggiori del nostro paese è dato dalle madri dei maschi.
E questa
devo dire che è un'analisi che è condivisa da moltissime giornaliste e studiose e sociologhe, anche dalla stessa Chiara Valentini, che dice effettivamente il problema spesso è proprio delle madri dei maschi, che magari all'esterno fanno tanti bei discorsi, magari sono anche femministe, poi però in casa educano alla vecchia maniera.
Allora, poi prima parlavate della genitorialità, bisogna educare per quanto possibile, non è così facile perché non ci sono manuali per fare i genitori, per fortuna dico io, però bisogna educare alla genitorialità proprio a partire anche da questo tipo di considerazione. I figli vanno educati, i figli maschi, ma in generale i figli vanno educati in maniera diversa, radicalmente diversa, se vogliamo creare delle persone libere.
Sono davvero d'accordo, e questo poi, ripeto, da quello che stiamo constatando è un problema un po' generale, ma nel nostro paese io credo che sia particolarmente avvertito, e del resto, insomma, al di là delle facili battute sui bamboccioni o non bamboccioni che faceva un certo soggetto a sproposito, però quello che c'è di vero è che indubbiamente c'è un rapporto errato in molte circostanze proprio tra madre e figlio, comunque fra figli e famiglia. Quello purtroppo è un elemento, è una criticità, direi. Condivido questa riflessione e ti devo dire che è stato sempre uno dei miei cavalli di battaglia, che talvolta mi ha resa molto, molto impopolare.
Perché se non ci fossero complicità l'oppressione avrebbe molta più difficoltà.
Troverebbe anche meno terreno fertile.
Ma questo in tutti i campi, voglio dire.
Sì, sì.
Perché poi l'oppressione femminile non è un fatto a sé stante.
No.
È un fatto, ahimè, purtroppo anche più generale.
Ma tu sei convinto anche che abbiamo fatto molti passi indietro rispetto, che ne so, io a 10-15 anni fa?
Anche se, voglio dire, per molti aspetti la nostra legislazione ha fatto dei grossi passi avanti.
Sì, la legislazione però non corrisponde. Sì.
Beh, però tu, allora, io voglio fare solo un piccolo parallelismo. Anche nei rapporti, diciamo, sociali si stanno facendo dei terribili passi indietro.
Sì, sì.
Sarebbe strano che questo non avvenisse anche nei rapporti fra i sessi.
È chiaro.
Purtroppo.
È chiaro. È chiaro e condivido.
Niente, noi purtroppo, io devo dire che come attività delle nostre commissioni, ma delle commissioni in generale, non solo quella delle pari opportunità, non brilliamo, ecco, devo dire questo.
E speriamo, dai, magari
ma
questi...
anche perché è difficile volontaristicamente...
Sì, è molto difficile. È molto difficile volontaristicamente, è molto difficile anche talvolta riuscire anche ad avere quella determinazione per farlo, non perché il singolo non ce l'abbia, ma essere coinvolgenti su tematiche di questo tipo. Vi è anche chi ti scoraggia, no? Perché dice ah vabbè, ma sono cose ormai, perché purtroppo anche questo è frutto di un certo tipo di politica, secondo me, insomma, poi
anche secondo me,
ecco, ci siamo compresi. Ti ringrazio infinitamente, Marino, davvero per questa tua
buona continuazione.
Grazie, buon pomeriggio a te.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao, ciao. Francesco.
Allora, abbiamo la presenza, segnalo la presenza di Luciana Loprete da Catanzaro.
Un affettuoso
presidente.
Saluto a Luciana, una presidente donna molto molto attiva e davvero molto brava.
Poi c'è una nota di dissenso da Luigi di Grosseto. Ci siamo rimaste male dell'intervento di Carlo Piccini. Non è così che si costruisce e si supporta Luciana Pericci e Tiziana Lupi. E non va bene neanche la decisione al vertice di organizzare il convegno senza la condivisione della commissione.
Non è una decisione al vertice, non so chi abbia scritto questa cosa, se non altro perché Luciana era prima in linea con me, e non è una cosa nata dal vertice, e come Luciana ben sa è contenuta nella programmatica ed è l'attività che negli anni è stata proposta dalla commissione. E per essere più precise, perché quando scrivete, signore mie, almeno informatevi, perché sennò ci fate anche delle pessime figure. Allora, capisco che vogliamo metterci in mostra, però almeno facciamolo in modo intelligente a volte. E questa proposta è nata proprio nel corso di una trasmissione online in cui molte persone, neanche la commissione, proprio associate insieme anche a rappresentanti regionali e provinciali, hanno proposto questo tipo di tema, indicando, vi informo perché forse vi è sfuggito o non eravate presenti, e allora questo non è demerito nostro ma vostro, proponendo anche questi nominativi. Marco Rossi, perché avevano avuto l'opportunità di ascoltarlo in altre trasmissioni e di confrontarsi con lui. Alessandra Graziottin, che si è dedicata, scusate che se è poco, a costituire una fondazione che porta il suo nome e che si occupa del dolore delle donne, ma non devo spiegarvi chi è la Graziottin. Marilisa D'Amico, che è proprio un essere insignificante, figuratevi che è la persona che ha sconfitto Formigoni quando voleva creare dei problemi per l'applicazione della legge sull'aborto, e è riuscita anche a sbloccare molte problematiche legate alla legge 40. Quindi non ci sembra che sia stata né una scelta dettata dal vertice, peraltro la commissione è stata consultata, quindi non capisco. Se Luciana aveva qualcosa da dire poteva dirlo nel momento in cui era al telefono con me, non hanno molto senso queste cose, se poi vogliamo far polemica per farla. Come vedete diamo voce a tutti, ci mancherebbe. Francesco.
Senti Luisa, passiamo un brano musicale,
sì,
e diamo
così
modo
contattiamo
ospite.
Le altre.
No,
c'è abbiamo il nostro presidente.
Va bene.
Mauro, a te.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. E Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, la burger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai. Non mi dimenticare mai.
Ci ha raggiunti in studio il Presidente nazionale. Buonasera Presidente.
Buonasera.
Il Presidente nazionale, alcuni di voi e alcune di voi l'avranno sicuramente letta, ha scritto una circolare, comunque un messaggio rivolto appunto alle donne dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Presidente, io direi di darne lettura. Prima...
Sì, così mi rinfresco anche io.
Francesco, a te.
Sì. Sì. Giornata internazionale della donna, messaggio del Presidente nazionale. La nostra Unione ha sempre dedicato molto spazio a questo evento ed ha ogni anno celebrato l'8 marzo, considerando questo giorno un'occasione per rinnovare il proprio impegno a mettere un'altra pietra miliare lungo il difficile cammino che porta alla pari dignità e alle pari opportunità di genere. Il prossimo 8 marzo trova il nostro Paese scosso da due accadimenti straordinari che richiedono nervi saldi e grande capacità di analisi se si vuole evitare di essere preda dello sgomento e del panico. Le imprevedibili dimissioni del Santo Padre e l'inatteso risultato delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. Benedetto XVI, indebolito dall'età avanzata, 86 anni, ha preso coscienza che le sue energie fisiche e mentali non erano più sufficienti a fronteggiare i mali della Chiesa macchiata da scandali di ogni genere e dilaniata da inimmaginabili lotte di potere. Ha quindi, con atto assolutamente innovativo, per non dire rivoluzionario, gettata la spugna e lasciato al suo successore, presumibilmente più giovane, il difficile compito di restituire alla Chiesa il suo prestigio e la sua funzione spirituale. Le elezioni del 24 e 25 febbraio, anticipate rispetto alla loro data naturale per il peggioramento dei principali indicatori economici, debito pubblico, prodotto interno lordo, disoccupazione e tassazione, ci hanno consegnato un quadro politico che non consente un governo stabile nel nostro paese. I mercati hanno reagito negativamente e lo spread è salito, in poco più di 24 ore, di oltre 100 punti, con grave pregiudizio dell'economia del nostro paese. I due accadimenti sopra accennati sono il frutto di un profondo malessere sociale, a sua volta figlio di una cultura senza valori autentici. La gente non sa dove sta andando, non ha punti di riferimento affidabili nella politica e non ha neppure ancoraggi sicuri nella Chiesa. L'8 marzo rappresenta una occasione straordinaria per avviare un'analisi accurata ed una riflessione profonda che porti ad un rovesciamento delle logiche dominanti, ad una diversa cultura, ad una filosofia nuova che ponga l'uomo al centro dell'universo e restituisca al denaro il suo vero valore di mezzo. Ritengo che le donne abbiano un ruolo fondamentale nella direzione del cambiamento. Abbiamo bisogno delle loro capacità intuitive, della loro forte immaginazione, della loro grande voglia di riscatto in una storia che le ha viste spesso soccombenti rispetto alle prepotenze degli uomini. Alle donne dobbiamo affidare quindi la difficile missione di rendere migliore il nostro paese, l'Europa e possibilmente il mondo. Non sono solo in questa convinzione. Il cardinale Martini, nei suoi ultimi scritti prima di morire, quasi come il suo testamento spirituale, disse che la Chiesa per uscire dal guado aveva bisogno dei giovani, dei poveri e delle donne. Recentemente al Festival di Sanremo Anthony Hegarty, cantante del gruppo Anthony and Johansson, in una sua intervista ha detto che le donne hanno sulle spalle il pesante fardello di salvare la specie, che gli uomini scopriranno una nuova umiltà, faranno un passo indietro e le donne in avanti. Non è solo l'auspicio di un intellettuale, la fantasia di un artista, il sogno di un poeta, è invece una prospettiva concreta che affonda le sue radici in una progressiva presa di coscienza da parte delle donne, del loro ruolo nella storia che le vede impegnate nella difficile missione di costruire una civiltà a misura dell'uomo fondata sul concetto di uguaglianza dei diritti. Naturalmente, io nella mia qualità di presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti affido alle donne la difficile missione di rendere migliore l'intera dirigenza della nostra Unione, rendendo più chiaro di quanto io non sia riuscito a fare finora che chi si assume il difficile compito di rappresentare gli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti italiani deve farlo in assoluto spirito di servizio, fuori di ogni logica di potere. Inoltre, devono rendere chiaro che rappresentare i ciechi italiani costituisce un grande onore, che però è necessario farlo con grande senso di responsabilità. Non siamo all'anno zero. Le donne dell'Unione lavorano egregiamente ad ogni livello di vita associativa, distinguendosi spesso per impegno, intelligenza e risultati. Ma c'è ancora molto da lavorare a livello di consapevolezza e di numeri. Le donne che ricoprono cariche di responsabilità nella direzione nazionale, nel Consiglio nazionale, sono davvero troppo poche. Non possiamo e non dobbiamo rinunciare al loro contributo e al loro apporto che tante volte si sono rivelati preziosi. Ma la storia dell'Unione ci insegna che nessuno ci ha regalato mai niente, che tutte le nostre conquiste le abbiamo strappate con le unghie e con i denti. Non mi resta che ripetere quanto già affermato tante volte, che il riscatto delle donne non può che venire dall'impegno delle donne stesse. Il prossimo 8 marzo potrebbe essere l'inizio di una stagione nuova, di cui il mio appello affinché venga completata la rete delle donne a livello nazionale e costituiti gruppi di lavoro che operino in stretta connessione con i consigli provinciali e regionali, con il Consiglio nazionale e con la direzione nazionale. Un impegno a 360 gradi non può che condurre ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle capacità di rappresentare l'intero universo dei ciechi e degli ipovedenti italiani. I quasi 3 anni che mancano alla celebrazione del 23° congresso nazionale della nostra Unione sono un tempo abbastanza lungo per farci sperare che il processo di avvicinamento al traguardo delle pari dignità e delle pari opportunità di genere per allora possa essere a buon punto e che dal congresso possa emergere una rappresentanza paritaria. Cordiali saluti.
Sentiamo il telefono squillare di là.
Sì, già.
Però... Allora, Francesco, a te.
Ci sono, Presidente, già delle mail. Maddalena, Presidente, quando valorizzerà veramente la parte femminile dell'Unione?
Quando? Io sto cercando di valorizzarla da molto tempo, ma non è che io ho il potere di cambiare così in poco tempo la natura delle persone. Io credo di essermi espresso sempre molto chiaramente sul tema delle donne, però è chiaro che la democrazia non si ottiene con un decreto o con una circolare. Bisogna creare una cultura, la cultura delle pari opportunità, e dobbiamo farlo tutti insieme.
Francesco?
Presidente, non ho affatto apprezzato il suo scritto, è Lorella che le scrive. Allora, lei che sa poetare, mi consenta, come direbbe un vecchione, Berlusconi, questa volta non ha avuto felici idee, che le donne debbano sempre dimostrare qualcosa mentre gli uomini, anche più incapaci ed insipienti, possano stare nelle stanze dei bottoni. Cosa dice di fatto, Presidente? Qui ci sono gli uomini bravi, capaci e ben insediati, le donne faremo prima o poi la concessione. Inoltre, quando l'Unione sarà la canna del gas, quando si sarà nel pieno del disastro, vediamo se le donne qualcosa potranno fare. Dopo il casino, il lerciume che voi uomini avete tirato e tirate fuori, un tempo l'associazione era viva, si dibatteva, oggi tutte iniziative di facciata. Fortunatamente vi sono queste trasmissioni ancora, perché magari è tempo di non farne più. Vergogna, che messaggio quasi vetero-fascista.
Vabbè, adesso insomma...
Ma io non commento.
Appunto.
È un commento che non merita il mio commento.
Allora, vado avanti con Elisabetta.
Ma che io penso che qui c'è gente che ha un'idea strana della democrazia. Pensano che il presidente nazionale possa eleggere le donne nei consigli regionali, nei consigli provinciali, ma poi parlare di lerciume è veramente offensivo. Io respingo. Con forza, non c'è nessuno.
Per me è peggio il veterofascismo, devo dire, insomma.
Pure fascismo. Probabilmente qualcuno deve ancora studiare la storia.
Allora, buon pomeriggio a tutti da Elisabetta. Ho letto la circolare 58, ma non posso credere alle mie dita, avendola letta con un display braille. Presidente, comprendo il desiderio e la necessità di esserci, di dimostrarsi presenti, di voler dire qualcosa, ma mi creda quanta delusione. Forse è un problema di generazioni. I miei 30 anni, contro i suoi quasi 80, non mi consideri né scortese né irriverente. Tento di capire e di farmene una ragione. Sì, il divario generazionale e l'ipocrisia che da sempre ammanta questi eventi sono totalmente racchiusi nella sua circolare. Cosa dice di fatto? Cose obsolete, trite e ritrite. Il riscatto delle donne, i numeri, la bravura di quelle poche, la consapevolezza, il senso di responsabilità. Cosa hanno le donne in meno degli uomini? Vorrei invitarla, creda a me, con la massima cortesia e con immenso rispetto, a guardarsi intorno. La sua direzione, crede proprio che questi dirigenti che lei ha scelto, che lei ha proposto, che lei ha fatto votare siano persone con senso civico, senso della responsabilità, con sentimenti di appartenenza, è così sicuro che svolgano il lavoro al meglio? Eppure, lei non altri ha sacrificato una donna come Maria Buoncristiano per simili esempi di virtù. Questo lo rammentiamo tutti, ha optato per la logica dei numeri piuttosto che per la qualità, applicando diversamente anche regole non scritte ma consolidate. Giusta la citazione del Papa Emerito, ma occorrerebbe seguirne l'esempio e comprendere che se non si è più al passo con i tempi, in linea con essi, è possibile anche compiere un passo indietro. Presidente, non ci siamo, la rete delle donne è altra cosa dai comitati o commissioni, che sono già costituiti ed oggi racconteranno in trasmissione cosa fanno nelle sezioni, dove almeno li lasciano lavorare, i comitati. Presidente, le donne debbono fare rete, fare lobby, ma per mandare a casa questo vecchiume, questo conservatorismo fatto di parole vuote, bugie, fatto di proposte, promesse, inganni. Basta, basta e poi basta. Dai saluti da Elisabetta.
Ma io credo che Elisabetta scriva una lettera... come dire, dal suo punto di vista intelligente, ma anche lei commette l'errore di pensare che io possa decidere la struttura dell'Unione Italiana Cieca. Questa è una milusinga da una parte, si pensa che io sia onnipotente. Io sono un povero lavoratore, un umile lavoratore a servizio dei ciechi italiani. Quando c'è il congresso, io non è che posso imporre niente a nessuno, devo ripetere quello che ho detto un attimo fa, ma vedo che questo equivoco è molto presente nella nostra associazione.
E non solo fra le donne, però.
No, ma no, non solo fra le donne, io ho detto nella nostra associazione. A proposito di Buon Cristiano, io l'ho inserita nel novero di quelli che dovevano essere votati, poi qualcuno ha scelto di non votarla. Io non mi sono preoccupato neanche di procurare i voti per il presidente nazionale. Il giorno in cui si votava io sono andato a spasso per la città, non avevo bisogno, ero stato chiamato a fare un altro giro, l'ho fatto, ho ascoltato, ma pensare che io possa determinare tutto è veramente sbagliato. E mi auguro che se qualcuno di voi viene qui alla presidenza non venga con questa idea, questa sì che vedo fascista.
Francesco?
Allora, ciao a tutti, vorrei esprimere il mio disappunto per la circolare 58. Facciamo a meno, presidente Daniele, di questa retorica tristanzuola, vecchia e fuori moda. Parliamo di altro, di quante donne sono state uccise negli ultimi 12 mesi, della violenza sui disabili e sulle donne disabili, delle nostre condizioni di vita. Lo scritto è profondamente antico, è veramente non sottrito. Le ho sempre sentito dire queste cose, ma compiere atti concreti in questa materia mai. Le donne ci sono sempre state, solo lei e i suoi le hanno volute ignorare. Silvia Gozzi.
Vabbè, questo non mi sembra però, voglio dire...
dice le stesse
io
cose.
Posso, sì.
Dice le stesse cose, sembra la stessa mano, eppure sono diverse, no?
Se non altro si firma con nome e cognome.
Per un altro sì. Si firma, no, ma anche l'altro, no? Non erano
sì, vabbè, alcune solo con il nome, a lei si firma con nome e cognome.
Ah, benissimo.
Allora intanto ascoltiamo
un brano musicale.
Laura vive guardando se stessa la vita in rosa, in una casa tutta di specchi si è rinchiusa e lei non ha pensieri, mai giorni neri, non conosce veri amori, ma Laura è così perché è stata ferita un gabbiano in volo, proprio da chi l'aveva capita per un attimo solo, e lui l'aveva usata e poi l'aveva gettata. Non è più volata via. Ed allora canto sempre la stessa melodia, una canzone d'amore la minore che la nota della malinconia. Passare la sua cantare in quella casa tutta di specchi, cercò di entrare, ma non c'erano porte né finestre aperte, però da qualche parte un sistema ci sarà e lui lo troverà con una tromba tutta d'oro. Tu troverai la chiave del tesoro. Thank you.
Siamo di nuovo in linea. Francesco, a te.
Allora, Presidente Daniele, non è ora di dare una svolta all'Unione valorizzando concretamente le donne? Cosa si prefigge in termini chiari e non a semplici slogan, circolari, manifesti e trasmissioni? Flavia Caruso.
Ma ragazzi, mi devo ripetere. Se voi aspettate che gli uomini da soli si tirino da parte...
Sarà un po' difficile.
Sarà difficile. Quindi bisogna... voi avete... qualcuno ha definito antica, vetrofascista, la mia circolare. Ma la mia circolare va proprio in questa direzione. Va nella direzione di dire... dovete spingere affinché vi venga fatto spazio. Questa è la verità. È la verità. Le cose che noi conquistiamo a livello di governo, ragazzi, non ce le regala nessuno. Dobbiamo fare pressioni continue, dobbiamo bussare a 100 porte, dobbiamo... solo così si ottengono le cose. D'altra parte... non parlo solo della mia storia, parlo della storia dell'Unione. Tutto ciò che abbiamo l'abbiamo dovuto strappare con le unghie e con i denti. Sarà anche antica questa cosa, sarà anche vecchia. Non so se è veterofascista o no, ma comunque sono verità scritte nella nostra storia. E quindi anche per le donne c'è questo percorso da fare.
Francesco,
mi dite che ci sono i gruppi. E io non li ho mai percepiti in maniera attiva, se ci sono. Perché non ho visto nessun gruppo interagire con la direzione, nessun gruppo interagire con il Consiglio nazionale. Se esistono a livello locale e interagiscono, io non lo so. Però non ne ho conoscenza, non ho avuto testimonianze in questo senso. Se ci sono, bene. Però a livello di direzione di Consiglio nazionale posso io testimoniare che non c'è nessun tipo di rapporto. E quindi se si vuole giocare un ruolo determinante nell'associazione, come è giusto che sia, ma senza stupide rivalse nei confronti degli uomini, conquistandosi lo spazio con l'intelligenza e con le capacità che le donne hanno. Non faccio retorica io quando dico che alcune donne lavorano bene nell'Unione, perché ci sono testimonianze vive, concrete. Non so perché questo tipo di discorso mio viene considerato retorico. Né io faccio una campagna per la mia prossima presidenza, sapete che scade il mio mandato. Fra tre anni non potrò candidarmi, non mi sarei candidato comunque. Non mi sarei neanche candidato 2 anni fa se non fossi stato spinto da 18 presidenti nazionali a farlo. E non mi pento di averlo fatto, perché credo di aver servito l'Unione in questo
momenti
periodo,
anche molto difficili.
In momenti difficili, e forse senza la mia presidenza non so se l'Unione sarebbe ancora qui. Ma questo è un discorso così... che non c'entra con la parità delle donne.
Beh, non c'entra, invece sì, secondo me. Altrimenti non saremmo neanche qui a parlarne, credo.
Sì, ma ripeto, qui bisogna sfatare il mito che il Presidente nazionale è onnipotente. Il Presidente nazionale non decide niente da solo, perché Luisa lo può testimoniare. Io vado in direzione, porto delle proposte, il più delle volte le porto io, perché vivo... l'Unione 6 giorni su 6 qui a Roma, e anche quando sono a casa, io mi porto l'Unione a casa, vado in direzione, porto delle proposte, alcune vengono accolte, altre vengono respinte. Quindi come si può immaginare che il Presidente nazionale possa incidere sull'intero Consiglio nazionale, sulle decisioni dei consigli regionali, dei consigli sezionali? Sarebbe umanamente impossibile seguire tutto.
Certo.
E questo credo che debba essere percepito da chi ci ascolta, perché tutte le mail parlano lo stesso linguaggio. Io sarei responsabile della mancanza della presenza delle mail. Se qualcuno c'è, non è merito mio, naturalmente.
No, ma poi non è un problema che si verifica solo a livello nazionale, mi sembra, quindi
sì,
andrebbe
fenomeno...
fatta semmai un'analisi, direi, un po' più attenta e meno superficiale.
Ma
del,
ragazzi,
del
quello,
fenomeno,
che, quello
no?
Che le tre lettere hanno definito, retorico, vecchiume, io l'ho riferito non all'Unione solo marginalmente, io ho detto che c'è una battaglia, da una guerra da fare a livello europeo, a livello mondiale, per il riscatto delle donne. Ma è retorica questa? Io non lo so. Prima mi dite che ci sono gli omicidi, ci sono gli stupri.
Forse l'unica cosa che è accettabile, no, è il fatto di volersi aspettare di più, ma da soli, come lei specificava prima, non è così semplice cambiare una
adesso,
mentalità di anni.
Adesso dirò un'altra cosa che vi sembrerà, può sembrare un'eresia. Secondo me proprio il moltiplicarsi di questi stupri, di questi suicidi, sono la testimonianza di un risveglio delle donne che non accettano più così in maniera passiva la volontà dell'uomo, si ribella e spesso poi succede che abbiamo queste reazioni terribili. Ma secondo me già questo è un segnale di... Che le donne hanno innalzato la bandiera della resistenza, uso un'altra espressione retorica, ma certe idee per renderle hanno bisogno anche di immagini. Ecco, il problema è se tutto dipendesse da me, il problema sarebbe già risolto.
Ma tra l'altro, ripeto, un po' la nostra storia, non quella dell'Unione, ma proprio la storia del nostro paese ci insegna come... proprio in Italia, più che in altre realtà, sia difficile riuscire a cambiare certe mentalità. E va da sé che un'associazione come l'Unione non solo non fa eccezione, ma probabilmente trattandosi poi di un'associazione, quindi non un vastissimo mondo, no? Per quanto è un'associazione storica, però voglio dire, rispetto ad altre realtà come possono essere quelle dei partiti, dei sindacati, è un po' più ristretta, no? Se vogliamo, è chiaramente ancora più complesso.
Sì, cioè il fenomeno della mancanza di parità di genere
è comune, sì.
È comune ai partiti, sì, sì. Ai sindacati,
purtroppo, sì.
Stavo per dire alla Chiesa.
Ma alla Chiesa senz'altro.
Voglio dire, più che mai nella Chiesa.
È che forse noi donne ci aspettiamo sempre di più proprio da chi queste annotazioni, queste osservazioni le ha fatte, no? E magari ci aspettiamo un qualcosa di più, un piccolo miracolo,
guarda,
Presidente.
A proposito della Buon Cristiano, sono stato io a indurre la Buon Cristiano a candidarsi. Ora... perché volevo aumentare le donne del Consiglio nazionale. Abbiamo fatto, tanto lo sanno tutti come abbiamo votato, abbiamo messo 11 nomi da una parte e 12 nomi dall'altra. Di questi nomi dovevano essere votati 10 da una parte e 10 dall'altra. Io non è che poi avevo il controllo di tutte le schede. Abbiamo dato questo indirizzo, questo sì, ho concordato con il gruppo dirigente questo tipo di indirizzo. E poi ho affidato a due persone, non è il caso qui di dire chi e come, a due persone il compito di seguire lo svolgimento delle votazioni per fare in modo che si rispettasse questa regola che avevamo stabilito. Neanche questo è stato, cioè neanche questa mia decisione è stata rispettata. Perché non sempre sono usciti gli stessi nomi, non sempre sono la lista è uscita, ci sono stati degli scavalcamenti da una lista all'altra, e cose che non dovevano essere. Questo è al di sopra delle mie possibilità, insomma, e che vi devo dire? Io non sono capace di fare di più.
Presidente, lei che cosa si aspetta, ad esempio, da questa rete delle donne che andiamo a costituire? Ora, a parte i comitati nelle sezioni, ma noi anche su suo suggerimento vogliamo emulare l'Europa e quindi costituire una rete delle donne che vedrà quali protagoniste non solo appunto le rappresentanti provinciali e regionali e comunque quante o quanti partecipano alle attività dei comitati, ma chiunque voglia unirsi a noi proprio per elaborare delle proposte, per poter diffondere maggiormente proprio questa mentalità di cui c'è tanto bisogno.
Ma nella retorica della mia lettera c'è proprio questo, cioè che si deve essere completata la rete delle donne e bisogna costituire, laddove non ci sono, questi gruppi di lavoro che devono interagire con la struttura nazionale per creare questa consapevolezza, ma non solo nelle donne, qua sta l'equivoco. Forse in questo non mi sono espresso
bene.
No,
la consapevolezza bisogna più crearla certi uomini.
Esatto, non è che questa consapevolezza va risvegliata solo dalle donne. Le donne devono avere la consapevolezza che se non combattono non vincono. Se non ci provano non vincono.
Presidente, lei crede che all'interno della nostra associazione, ma questo è semmai così un dato che non riguarda esclusivamente le donne, ma riguarda quantomeno anche i giovani, perché i giovani poi lamentano lo stesso tipo di problema, cioè il fatto di non venire inseriti come sarebbe necessario all'interno di compagini, di consigli e così via, no? Sono un po' le stesse osservazioni che da sempre i giovani fanno. Allora le chiedo, lei ritiene che possa esservi un problema generazionale all'interno dell'associazione, che non è però un problema che riguarda tanto o soltanto comunque la parte, chiamiamola, apicale, ma in questo caso ovviamente è esteso anche alle strutture provinciali e regionali, perché è ovvio che poi lo spaccato è quello dell'intera associazione, no?
Ma Luisa, io vorrei ricordarti che noi prima del 22esimo congresso abbiamo fatto solo due incontri, uno con i giovani e uno con le donne. Che cosa significa questo? Significa che noi vogliamo che i giovani e le donne si impegnino nell'unione. E non è che io posso dire a uno che ha 50 anni o 60 anni tu ti devi ritirare. Sono i giovani che devono lavorare all'interno dell'Unione e farsi spazio, e questo vale per i giovani, vale anche per le donne. Parliamo della mia trentennale esperienza, per il momento siamo a 27, mi servono ancora 3 anni per fare. Io ogni anno mi sono candidato perché mi hanno voluto candidare ed ero l'unico candidato. Questa volta che c'era la candidatura di Barbuto, io avevo fatto un passo indietro. Poi sono stato chiamato da 18 presidenti regionali e sono stato indotto a candidarmi, perché loro erano convinti a torto o a ragione che per questo periodo fosse necessario io, e mi sono candidato. Quindi penso che la mia storia possa essere anche uguale, se non proprio uguale, se non proprio identica, simile a tante altre storie di persone che stanno lì da tanti anni e non se ne vanno.
Certo.
Capite? Quindi è facile usare certe espressioni come quelle che abbiamo sentito, però la realtà è questa. Dobbiamo misurarci con la realtà.
Saranno le donne impossessarsi, nel senso buono, no? Di maggiori spazi.
Senti Luisa, tu sei nella direzione, hai avuto mai ostacoli nella tua attività, hai avuto freni?
La verità ce l'ho avuti dalle donne.
Quindi, voglio dire, tu e le altre donne che sono, le altre poche donne che sono nel Consiglio nazionale, sono state sempre trattate alla pari, e quindi, perché come era giusto che fosse. Quindi, se questo non avviene in periferia...
Io di spazi me ne sono conquistata anche troppi, mi sa.
Sì. Ma te le sei conquistate, non te le ha regalate nessuno, no?
No, penso di no.
E allora?
Non lo so, poi sta a lei dirlo, me li ha regalati?
Non credo. No. Io ho solo data la mia disponibilità a lavorare e a collaborare.
Oggi mi ha regalato un altro spazietto, ad esempio, questa mattina. Va bene. Francesco, vogliamo mandare un brano musicale?
Aspetta, forse al momento stanno contattando. No, sta andando il brano.
Sta andando qua. Il brano.
I come from down in the valley.
minister when you're young. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got married pregnant, and man, that was all she wrote. And for my
di nuovo in studio, Francesco.
E forse abbiamo una telefonata, Luisa, no?
Pronto?
Vediamo. Pronto?
Pronto.
Eccola.
Wanda, buonasera.
Ciao Luisa.
Wanda, abbiamo con noi il presidente nazionale. Presidente,
ciao,
abbiamo Wanda Dignani.
Ciao,
Wanda, a te la parola.
La parola in che senso? Come devo cominciare?
Come tutti sanno, Wanda non solo è stata la coordinatrice della Commissione per le pari opportunità nel precedente mandato, ma adesso è ancora componente della Commissione. E allora, Wanda, volevo da te qualche considerazione anche in vista della Giornata Internazionale della Donna.
Dunque, io posso essere molto esplicita e sincera.
Certo.
Di solito poi sono così. Io ho sempre atteso questa giornata non come la festa della donna, ma come la giornata della donna, perché questo mi sembrava il discorso molto più concreto e più giusto, diciamo così. Quest'anno però non so, sarà la confusione politica che ci opprime e che ci circonda, e che io sento molto profondamente, forse perché amo la politica e forse perché ho partecipato come donna anche a questioni di natura politica. E quindi voglio dire, quest'anno mi sento un po' più confusa e un po' sconcertata. Soprattutto c'è quello che mi preoccupa, che mi sconcerta, è quello che sentiamo tutti i giorni, che qui chiamano femminicidio, come diamine lo chiamano, ma intanto abbiamo capito di che si tratta. Però questo accanimento, questa non considerazione anzi, della donna come tale, con le sue prerogative, con le sue... Ecco, queste cose mi creano un certo sconcerto. E mentre gli altri anni ho sentito la giornata della donna proprio davvero come la prima giornata di primavera, cioè con tutto quello che di bello, di dolce porta con sé, quest'anno non riesco ancora a immedesimarmi in questo ruolo, ecco. Soprattutto quello che mi colpisce profondamente è il fatto della violenza che si usa sulle donne. Noi ne abbiamo parlato sempre tanto, sempre molto, ma a me pare che questa violenza invece di attenuarsi si accresca, ecco. E questo mi crea molta preoccupazione, perché il fatto che ecco nel 2012 siano state uccise non so se
124 donne.
Ecco, questo fatto, questo continuo ripetersi ogni tre giorni, diciamo, di uccisioni, di violenze, di aggressioni. Ecco, questo veramente mi ha scioccato e mi sciocca tuttora. È rischiata la confusione che regna intorno a noi anche per quello che riguarda la politica, mi crea un senso di sconcerto. Sì, sono contenta per esempio del fatto che parecchie donne parteciperanno al nuovo Parlamento. Speriamo che nasca, con la confusione che c'è non sono neanche sicura di questo. E che quindi parecchie donne riescano ad andare in Parlamento. Spero soprattutto che abbiano quella esperienza che le porti, diciamo, a farsi sentire, a dire, a essere presenti quando dico essere presenti, nel senso del termine presenti, ecco. E noi, per quanto riguarda qui, la nostra sezione non siamo una sezione molto attiva, molto presente, mi piace questo termine perché non ne posso riuscire a trovare un altro. Mm-hmm. E quindi non è sì, facciamo delle riunioni, prendiamo dei problemi insieme alla consigliera vedente che fa parte anche del PIS e che quindi spesso e volentieri ci trova, ecco, qualche riunione, qualche manifestazione, eccetera. Ecco, alle vaghe di questa non c'è una partecipazione grande, può darsi che dipenda anche da me in parte, perché io sono abbastanza diciamo lontana da una serata, 50 km per tanto, non sono niente, ma puoi farla andata e ritorno e trovare al solito una persona che ti possa aiutare a accompagnarti, non è una cosa facile. E questo si smorza a volte nell'entusiasmo. Ma quello che mi preoccupa di più è che questi entusiasmi io non li vedo intorno a me. Abbiamo una rappresentante che non è di Macerata, ma che si occupa di tutta la regione Marche, la Augusta Tommasini, che è molto brava, ma soprattutto è molto molto interessata al problema. E quando dico interessata lo dico con lo stesso senso con cui dico la parola presente, ecco, questo. Noi abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo fatto delle piccole iniziative, ma non sono cose grandi. Io vorrei tanto di più, ho sempre desiderato di più. Forse se abitassi addirittura a Macerata potessi essere io stessa più vicina, non che io sappia fare chissà che, però insomma
un maggiore impulso comunque ti aspetti, ecco. Impulso,
soprattutto una maggiore consapevolezza di quello che vorremmo e che dovremmo volere fare. Però ecco, con tutte queste cose intorno mi creano un senso di insoddisfazione.
Certo.
Per esempio non riesco a concepire il fatto che ne so, ogni tre giorni magari una donna viene uccisa, che siano i compagni, i mariti o questo o quello che usano violenza e che violenza intorno a queste donne senza considerare quello che esse veramente sono, quello che esse veramente fanno e possono fare. Ecco, queste cose mi hanno un po', come dire, spenta in questo senso. Non che non mi interessi il problema, ma non riesco a superare questi ostacoli che giorno dopo giorno sentiamo alla televisione e viviamo intorno a noi. Ecco, non so adesso.
Presidente, vuole chiedere o dire qualcosa a Wanda?
Magari. Ma
voglio dire che la ricordo sempre con molto affetto. Io l'ho vista, l'ho vista da poco, siamo andati ad Ancona.
Sì.
È stata ancora una volta anche lei protagonista. Sempre avanti, Wanda, sempre avanti.
Sapessi io come ti ricordo con affetto, sia io che Luigi. E come vorrei tante volte anche disturbarti, telefonare a tutti. Ma non lo faccio perché so quello che c'hai da fare. E quindi non è possibile interrompere il tuo lavoro, anche se lo interromperei con un entusiasmo, con un amore che veramente potrebbero forse darti anche un motivo di gioia, pensando che una vecchia rappresentante dell'Unione sia ancora così fortemente motivata, fortemente interessata.
Sempre avanti, Wanda.
Grazie, Wanda, buona serata.
Ciao, Lise.
Ciao. Mauro, un brano musicale? Dice, cosa ci metteremo?
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di me, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro.
Eccoci di nuovo in studio, non siamo riusciti ancora a risolvere i problemi tecnici causati dalla rete, per cui non riusciamo ad uscire. Pertanto abbiamo deciso di interrompere qui per questa sera la trasmissione. Ora faremo inviare dalla signora Lombardi un annuncio tramite la nostra Wish Email e naturalmente poi vi comunicheremo una data. Presidente, riusciremo a risolvere questi problemi in questo periodo? Circolari, giornali?
Non posso impegnarmi, non sono un tecnico. Chiederò ai tecnici di fare in modo che queste inconvenienti non si verifichino più.
Spieghiamo magari che poi i tecnici sono delle società esterne, perché
sì,
altrimenti
infatti
tutti potrebbero iniziare a telefonare domani al libro parlato e insultare il povero Mauro, che invece si è tanto adoperato in questo senso.
Io sono molto rammaricato di questo inconveniente, non solo per i problemi che abbiamo creato a chi ci ascolta, ma anche perché ero venuto preparato a sentire anche qualche altro insulto. Mi dispiace di essermi fermato a due o tre. Va bene.
Presidente, per il momento allora salutiamo e naturalmente ci diamo appuntamento a molto presto, perché non vogliamo insomma far passare troppo tempo prima di riorganizzare un altro incontro come questo.
Sì, direi di sì. Beh, dobbiamo garantirci che
la rete funzioni.
Che la rete funzioni, e in quel caso sono pronto a tornare.
Grazie e buona serata.
Altrettanto.
Alla prossima.